Radio Cinema presenta speciale Torino Film Fest.
Giulio Cederna ed Angelo Loi sono i registi di Una scuola italiana. Siamo qui con anche Cecilia Bartoli, che ha coordinato il laboratorio all'interno della scuola. Un film particolare questo, rispetto a quello che abbiamo visto sempre in Italiana Doc, qui non c'è il progetto formativo come punto di osservazione privilegiato, ma la vostra è soprattutto una contronarrazione rispetto a quello che si è raccontato della scuola Pisacane, giusto?
Siamo entrati in questa scuola in un momento di grande conflitto. La scuola Pisacane era portato esempio di tutti i mali del multiculturalismo in Italia, una scuola con tantissimi figli di immigrati, per l'80% nati in Italia, quindi seconda generazione. Veniva considerata una scuola ghetto, se ne è parlato proprio come esempio di malfunzionamento del sistema scolastico pubblico in Italia rispetto alla questione degli immigrati, e a noi interessava mostrare l'altra faccia, cosa succedeva realmente nella scuola, che cosa stava succedendo mentre uscivano tutti questi giornali, che cosa, come si relazionavano tra loro questi bambini e questo corpo docente era così disgraziato come veniva raccontato, e il film cerca di far vedere appunto quest'altro punto di vista, il punto di vista all'altezza di bambino, e quello che abbiamo scoperto anche per noi che siamo entrati come regista un po' in punta dei piedi in questa realtà è stato un mondo completamente diverso, per certi aspetti anche un mondo magico.
Ecco, sì, si è anche detto una risposta alla brutalità e all'ignoranza di quello che accadeva fuori, anche perché voi del progetto e gli insegnanti in tutto questo non potevate avere la possibilità di replicare, no? Di raccontare quello che davvero stava accadendo all'interno.
Sì, diciamo che le maestre in quanto dipendenti pubblici non hanno la possibilità di parlare se non con l'assenza del loro responsabile, che naturalmente era proprio colei, diciamo, che in qualche modo ha impugnato la battaglia contro questa scuola. Quindi le insegnanti non avevano possibilità di esprimersi e di replicare. Noi dell'associazione invece sì, naturalmente, e abbiamo considerato di doverlo fare, per questo abbiamo prodotto anche questo film come Asinitas, con grande sforzo, perché naturalmente non siamo una casa di produzione ma una onlus, però abbiamo voluto produrre questo film proprio perché, diciamo, ci sembra invece che la questione della Pisacane sia una questione nazionale. E questa scuola c'è questa alta percentuale di alunni immigrati, ma è un quartiere di migrazione antica, c'è la comunità del Bangladesh più antica d'Italia a Tor Pignattara, quindi sono tutti bambini nati in Italia, e quindi la questione del chiamare stranieri bambini nati in Italia per noi era preponderante da un punto di vista culturale proprio.
Certo, e questo è anche il titolo, no? Una scuola italiana, perché in realtà sono bambini italiani a tutti gli effetti. E all'interno di questa scuola voi agite anche con un bellissimo progetto, no? Che poi è stato presentato all'interno del film, no? Il Mago di Oz, che diventa un modo per raccontare.
La nostra azione centrale è una scuola di italiano per le madri, in realtà. E tutti gli anni proponiamo dei percorsi che coinvolgono contemporaneamente bambini, insegnanti e genitori. Quell'anno abbiamo scelto questa storia di Oz perché ci sembrava una metafora che restituisse senso a noi stessi proprio rispetto a quello che stavamo facendo da anni in quella scuola, perché è dal 2001 che stiamo lavorando insieme, l'associazione e la scuola, in un percorso di crescita dove ci sono naturalmente luci, ombre, difficoltà, eccetera, però di confronto autentico e di messa in pratica di pratiche di accoglienza autentiche, anche di sperimentazione pedagogica. E abbiamo scoperto che è una scuola normale. Ci abbiamo messo anche noi un po' di anni a capirlo, e alla fine l'abbiamo capito. Questo progetto del Mago di Oz, e la storia di Oz è la storia dello sradicamento di una bambina che all'interno di questo viaggio di iniziazione sviluppa dei legami importanti con degli esseri molto diversi da lei, e per poi ritornare, diciamo, a rielaborare il ritorno a casa, o comunque anche mentalmente il ritorno a casa. Questa storia ci suggerisce e ci ha suggerito in tutto il percorso l'approccio alla questione della migrazione, diciamo con una attenzione alla complessità che la migrazione porta, quindi alla nostalgia, quindi al problema dell'appartenenza identitaria, al problema della differenza che c'è fra il senso di identità dei genitori e dei bambini nati qui. Questi sono tutti temi che il film affronta e che noi a scuola affrontiamo tutti i giorni.
Ecco, c'era questo che a me era piaciuto molto, il fatto che tu parlate, comunque l'analizzate, il fatto che c'è la nostalgia dei genitori che sentono quella che hanno lasciato come loro terra, e invece i figli che sono qui, sono nati qui e a quella terra sono legati semplicemente per un ricordo materno, ma non hanno alcun legame.
Questa è una situazione molto delicata e secondo me deve diventare uno degli obiettivi dei nuovi educatori, cioè, come dire, è un obiettivo, è una, come dire, una prospettiva che l'educazione deve cominciare a costruire, no? È una sfida della nostra epoca, noi dobbiamo cominciare a che fare con persone che vivono anche questo tipo di doppie appartenenze e quindi interrogarci su che significa crescere all'interno di queste doppie appartenenze, perché se il bambino, quello che riceve del proprio paese, è soltanto tutta l'amarezza di sua madre e di suo padre, non va bene, cioè deve essere aiutato, sostenuto rispetto a un legame con la sua cultura d'origine, ma nello stesso tempo deve essere fortemente confermato nella sua identità italiana, nella sua possibilità di avere un futuro qua. Quindi bisogna dare un colpo al cerchio, un colpo alla botte, non so come dire, e loro in effetti fanno questo, cioè la loro grossa tensione è questa, è vivere qui e vivere altrove contemporaneamente, no?
Abbiamo sottolineato soprattutto l'aspetto più tematico, perché poi l'avete affrontato con una tale delicatezza, con un'attenzione tale che forse gli aspetti più tecnici hanno meno importanza. Però anche su questo volevo farti una domanda, perché comunque stilisticamente è importante il vostro approccio, come detto prima, ad altezza di bambino, una telecamera che entrava nella scuola e era una sorta di roccaforte, era diventata, mentre tutto attorno tu avevi delle telecamere che invece erano giù. Quindi anche il tuo ruolo di documentarista in questo.
Sì, allora io e Angelo Loi, che poi è quello che ha fatto le riprese, siamo appunto, abbiamo cercato di entrare grazie all'aiuto di Cecilia Bartoli, tutte le operatrici di Asinitas, ma anche delle maestre straordinarie di questa scuola. Siamo appunto entrati in punta dei piedi e abbiamo cercato di renderci quasi invisibili. Chiaramente è stata una cosa non facile. Ci siamo proprio travestiti da personaggi di questo spettacolo, in qualche modo siamo diventati Mastichiz e Masticoz. Il boom era diventato un personaggio della fiaba, si chiamava Peloz, e cercavamo di interagire anche noi come dei personaggi buffi, e piano piano un pochettino la telecamera ha cominciato a diventare sempre più invisibile. E il tentativo appunto era quello di stare bassi, di guardare appunto quali erano le dinamiche tra questi ragazzi, di cercare di cogliere questi momenti. Non dimentichiamo che stiamo parlando di bambini tra i 4 e i 5 anni, quindi bambini molto piccoli che ancora, diciamo, non hanno un dialogo fluente, esuberante, ma che comunque ogni tanto riescono a illuminare e illuminarci con delle battute, con degli sguardi, con delle considerazioni su quello che vivono, che appunto ci regalavano delle vere e proprie perle. E seguire questi bambini, allo stesso tempo anche la dinamica con il corpo docente con queste maestre straordinarie di Torpignattara, con Cecilia, che allo stesso tempo cercava in qualche modo di aiutarci a far uscire questo sguardo ad altezza di bambino. Sì, fuori c'era il casino, c'erano i giornalisti che entravano sempre in maniera molto sbrigativa e spiccia per raccogliere delle informazioni, che piantavano queste telecamerone sulle povere madri immigrate che uscivano fuori con i loro bambini come se fossero degli animali da zoo, insomma. Un po' il tentativo era esattamente di fare proprio il contrario, e quindi anche di cercare poi di parlare con queste donne, grazie a Cecilia, di seguire il laboratorio delle donne, e questo è stato tutto questo qua. Anche per noi è stata un'esperienza molto bella e emozionante.
Bambini, insegnanti e anche genitori. Una delle scene che mi è piaciuta di più è forse quella della bambina che fa il compleanno e a un certo punto la madre si commuove.
Questo noi lo tocchiamo con mano tutti i giorni, perché chi come loro vive uno sradicamento e vive come uno sradicamento anche il radicamento del proprio figlio in Italia, non so se riesco a spiegarmi, quando trova in qualche modo casa, cioè un ambiente caldo comunque, che valorizza la loro presenza, rispondono spesso spesso i rapporti affettivi alla scuola pisaniana sono forti, proprio perché diciamo in qualche modo per loro è importante sentirsi accolti, no? Comunque parliamo di un quartiere che, nonostante lì loro abbiano ricostruito molto delle loro comunità eccetera, però dove ci sono tensioni sociali in generale, parliamo di una città che comunque non accoglie gli stranieri, o sono un numero o sono un problema.
Ricordiamo le manifestazioni di Forza Nuova davanti a noi.
Esattamente, quindi sai, se lo straniero viene sempre vissuto come una minaccia o come un problema, o nel migliore dei casi come una povera vittima, e nessuno pensa mai a pochi, in pochi pensano alla costruzione di una casa comune. E per questo secondo noi la Pisacana è un posto straordinario, perché è proprio questo, è proprio la costruzione di un ambiente domestico in cui le persone davvero abitano, e questo commuove le persone straniere, ma commuove anche noi, che nella migliore tradizione italiana, abbiamo pensato questo titolo anche perché crediamo che questa esperienza si iscriva proprio a pieno titolo dentro quello che è una tradizione italiana dell'accoglienza, soprattutto della pedagogia italiana e della capacità della scuola italiana di accogliere la diversità, che non ci scordiamo che noi abbiamo un percorso importante che pochi in Europa hanno, dell'accoglienza e della diversità all'interno delle nostre scuole, ed è un fatto, che l'unico fatto che tutta l'Europa ci riconosce come eccellenza delle nostre scuole, e che è importante non dimenticare. La scuola italiana è questa, è la scuola che è capace di accogliere anche il diverso, quindi la costruzione di una casa comune naturalmente certo ci commuove anche.
Sicuramente il 30%, questa barriera imposta, vi ha portato a fare delle scelte importanti, serie. Volevo che accennassi anche a questa vostra, diciamo così, forma di ribellione, chiamiamola così.
Sì, la situazione sta diventando molto tesa, perché il decreto dice di norma il 30%. Ciò significa che è interpretabile, quindi che è possibile fare delle deroghe. Nello stesso tempo il ministro Gelmini dice in televisione non comprende quelli con competenza linguistica, quelli nati in Italia. Lo dice per propaganda, ma non lo scrive. Quindi questo dà braccio alle amministrazioni che vogliono di regolarsi come vogliono, per l'appunto. Allora, quest'anno in tutta Italia ci sono state le deroghe, ad esempio il Piemonte, terra di Lega, terra che fa un certo tipo di politiche rispetto all'accoglienza dei migranti, però le deroghe le hanno avute immediatamente. Noi a Roma abbiamo sudato, non è stato così immediato, l'abbiamo saputo alla fine, e fino alla fine le famiglie immigrate non sapevano se potevano se la loro iscrizione sarebbe stata valida o meno, e le famiglie italiane che coraggiosamente avevano scelto una scuola così erano molto in dubbio, non tanto perché fosse una scuola di stranieri, ma perché non sapevano se le classi si sarebbero formate oppure no. Quindi è questa strategia della tensione, diciamo, in qualche modo, no? Quindi noi crediamo che in Italia sia in atto una vera e propria strategia della persecuzione, diciamo, con le persone straniere, e che vada al di là dei problemi reali che l'accoglienza delle persone straniere comporta. Questa strategia della tensione sulla pelle dei bambini è veramente inaccettabile. E noi pensiamo che questa norma sia anticostituzionale, perché la scuola è aperta a tutti. Con la scuola delle autonomie e la riforma del 2000 sancisce che le famiglie possono iscrivere i figli a scuola dove desiderano, quindi discriminare cioè questa libertà è un diritto uguale per tutti, e il suono del cognome, il colore della pelle non può essere un elemento sufficiente per non garantire uguali diritti a tutti. Quindi le famiglie immigrate, tanto quanto le famiglie italiane, hanno diritto di iscrivere i figli dove loro desiderano, e se hanno una scuola sotto casa e desiderano iscrivere i figli nella scuola sotto casa, devono poter avere questo diritto. E poi non ci piace come messaggio per i bambini, perché comunque, non solo perché sono nati in Italia, sono i loro compagni che loro considerano in tutto e per tutto come loro, e non ci piace, già che loro li considerano in tutto e per tutto come loro, non ci piace passargli l'idea che in qualche modo non lo siano. E invece noi vogliamo veicolare esattamente l'opposto, insomma il problema è sempre a livello degli adulti. E adesso abbiamo fatto questo appello.
Proprio su questo mi piaceva, a un certo punto nel documentario dite: ma chi è il tuo migliore amico? E una bambina dice: è lei perché porta sempre la gonnellina e mi piace. O l'altro bambino che dice: mi piace perché ha un viso bello. Sono più semplici i bambini. No,
il bambino sudamericano dice del bambino cinese: ho visto la sua faccia, mi è piaciuta tantissimo. Allora questo, come dice Giulio, sono piccole perle, no? Rispetto a chi invece, oddio, quella è velata, oddio, quella è nera, oddio. E quindi questo. E poi niente, adesso stiamo promuovendo questo appello che chiede naturalmente la cittadinanza ai bambini stranieri nati in Italia, puntiamo alto, diciamo, rispetto a com'è la legge sulla cittadinanza in Italia, è la più restrittiva d'Europa. E poi chiediamo l'abrogazione di questa norma che non possiamo condividere.
Sì, noi daremo tutte le indicazioni per potervi sostenere. Ultima cosa, Giulio, sul montaggio del film, perché tutte le immagini sono all'interno della scuola, abbiamo detto, questa sorta di fortezza. Solo una volta uscite per raccontare una famiglia che se ne va, e solo alla fine metti una sorta di voice over con Guzzanti che parla di figli mandati in una scuola sì multietnica, ma sicuramente una scuola d'élite come quelle di cui parlava.
Sì, la scommessa è stata quella di entrare nella scuola e restarci fino alla fine, quindi per più di un'ora si resta sempre dentro questa scuola, dentro questa classe, in questo appunto mondo magico. Sappiamo che fuori sentiamo delle voci a un certo punto di questa manifestazione, vediamo i giornalisti, vediamo una protesta delle madri, ma restiamo pervicacemente in questo mondo di bambini. Il montaggio è stato realizzato da Aline Hervé, che è una bravissima montatrice francese, anche lei purtroppo una extra italiana, una straniera, che peraltro, cosa particolare, aveva il figlio anche lei alla Pisacane, quindi ha potuto vivere sia da madre che da professionista con il montaggio di questo film, e questo ci ha aiutato, credo, molto. È stato molto lungo perché avevamo moltissime ore di girato e quindi non è stato facile scegliere questo percorso. Abbiamo purtroppo, con molta tristezza, dovuto rinunciare a tante cose molto belle, ma questo è il duro lavoro del montatore. E sì, alla fine abbiamo utilizzato questa voce molto conflittuale, che dice, in cui Guzzanti, il signor Guzzanti dice che questa è una scuola di merda, senza esserci mai entrato, in un dibattito nel programma di Telese, che si era proprio in quei giorni appunto si era svolto, dedicato alla Pisacane, e lui, parlando della Pisacane, si permette di dire che questa è una scuola di merda. Questo era il comune sentire in quel momento rispetto alla Pisacane. Tutti lo danno per scontato, nessuno nel pubblico mette in discussione, nel parterre degli ospiti, mette in discussione questa sua affermazione. Ci si limita a osservare che effettivamente questa è una scuola del popolo, e quindi come scuola del popolo è per definizione una scuola di merda. Non sapevano quello che stava succedendo dentro, non avevano nessuna cognizione di causa, e appunto chiaramente l'abbiamo voluta montare a contrasto alla fine. Diciamo, c'è stata una scelta in questo documentario di non utilizzare lo stesso linguaggio che si utilizzava fuori. Questo è stato chiaro, è una scommessa, perché forse più conflitto avrebbe in qualche modo aiutato. Oggi il conflitto nei documentari eccetera è anche una cosa molto, è una cosa anche giustamente spesso si ricorre a questo. Noi abbiamo scelto una strada contraria, speriamo che passi questo messaggio di far vedere questo mondo magico.
Noi ringraziamo Cecilia e Giulio onestamente per aver realizzato questo documentario necessario. E Angelo, certo, che non è qui con noi, per un bel motivo però. Giovanna Barreca, Radio Cinema, Torino 2010.